Laudetur Jesus Christus.
I titoli della radio giornale, la Radio Vaticana, il Papa preparato le meditazioni della Via Crucis, migliora la salute. Francesco riforma la scuola dei nunzi, pubblicato chirografo per la Pontificia Accademia Ecclesiastica, preparare i sacerdoti ad affrontare le sfide di oggi. Israele avanza una nuova proposta di cessare il fuoco a Gaza, Hamas prende tempo per la risposta. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare. Il Papa ha preparato le meditazioni della Via Crucis, migliora la salute. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di Francesco, convalescente a casa Santa Marta. Si registrano progressi motori, respiratori e vocali. L'uso dell'ossigeno ad alti flussi è ormai residuale, mentre si allungano i periodi in cui il pontefice riesce a fare meno dell'ossigenazione. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
Miglioramenti dal punto di vista motorio, respiratorio e della voce. Sono questi gli ultimi aggiornamenti diffusi oggi dalla sala stampa della Santa Sede riguardo le condizioni di salute di Papa Francesco, in convalescenza a casa Santa Marta dal 23 marzo. Il pontefice ha preparato le meditazioni della Via Crucis di quest'anno, che verranno pubblicate venerdì 18 aprile alle ore 12. Nella sua residenza vaticana, Francesco prosegue gli incontri di lavoro più brevi con alcuni superiori della curia e continua la fisioterapia motoria e respiratoria, così come il lavoro sulla voce. L'utilizzo dell'ossigenazione ad alti flussi è residuale e a fini terapeutici, sempre nelle ore serali e all'occorrenza, mentre ci sono tempi più lunghi in cui Francesco riesce a fare a meno dei naselli per l'ossigeno. Sempre alla sala stampa ha fornito ulteriori informazioni anche per quanto riguarda le celebrazioni della Settimana Santa. La messa crismale del Giovedì Santo sarà celebrata dal cardinale Domenico Calcagno. La celebrazione della Passione sarà invece presieduta dal cardinale Claudio Guggerotti. A guidare la Via Crucis, in programma al Colosseo, sarà il cardinale Baldo Reina.
Il Ministero Petrino è il titolo del chirografo con cui Francesco aggiorna il percorso di formazione della Pontificia Accademia Ecclesiastica, secolare istituzione che prepara i diplomatici della Santa Sede. L'obiettivo è fornire ai giovani sacerdoti una preparazione completa e adeguata alla missione diplomatica. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
Una formazione completa e adeguata per svolgere la missione diplomatica, per affrontare le sfide di un mondo in continuo cambiamento, per non far venir meno a fronte del servizio nelle nunziature, il Ministero sacerdotale capace di prossimità, ascolto, testimonianza. Con il chirografo pubblicato oggi, Papa Francesco aggiorna il percorso di formazione della Fucina Diplomatica della Santa Sede, meglio conosciuta come la Scuola dei Nunzi, che in oltre 300 anni ha formato generazioni di sacerdoti attivi presso le rappresentanze pontificie e la Segreteria di Stato. Il Papa stabilisce che nell'iter formativo dei futuri diplomatici possano coniugarsi le competenze teoriche con lo studio delle discipline ecclesiastiche, con il metodo di lavoro della curia, con le necessità delle chiese locali e l'opera di evangelizzazione. Il chirografo configura poi l'Accademia come istituto di alta formazione per scienze diplomatiche. Conferirà quindi gradi accademici e offrirà un curriculum che integra competenze giuridiche, storiche, economiche e linguistiche. L'obiettivo della riforma lo spiega il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ai Media Vaticani: avviare una nuova stagione per i diplomatici pontifici che rimangono l'occhio vigile e lucido del successore di Pietro sulla Chiesa, chiamati a interpretare e proporre soluzioni per la costruzione di un mondo più giusto e fraterno.
Apriamo la pagina dell'attualità internazionale. Hamas risponderà probabilmente entro 48 ore alla proposta di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi da parte di Israele, ricevuta attraverso i mediatori. Intanto continuano gli attacchi. Oggi a sud della striscia di Gaza è stato bombardato un ospedale da campo dell'esercito israeliano. Marina Tomarro.
L'Egitto come mediatore ha presentato ad Hamas una nuova proposta israeliana per un cessate il fuoco a Gaza, che aprirebbe in questo modo la strada ai negoziati per la cessazione definitiva delle ostilità. Il documento israeliano includerebbe la richiesta di rilascio di 11 ostaggi in cambio di un numero imprecisato di prigionieri palestinesi a condizioni simili a quelle di un accordo precedente. E Hamas probabilmente darà una risposta a Israele entro 48 ore. Intanto continuano gli attacchi. Un palestinese è stato ucciso e altri sono rimasti feriti in un bombardamento dell'esercito israeliano nell'area dell'ospedale da campo del Kuwait. La struttura si trovava nell'area di Mawazi, dove centinaia di persone hanno cercato riparo in tendopoli, e il segretario generale delle Nazioni Unite si è detto profondamente allarmato per l'attacco compiuto domenica dalle forze israeliane contro l'ospedale Arab di Gaza.
Il presidente ucraino Zelensky ha licenziato il capo dell'amministrazione statale e regionale di Sumi, colpita domenica da un pesante raid russo che ha ucciso 35 persone e ne ha ferite altre centinaia. Il raid russo sarebbe stato conseguenza non solo della sete di sangue russa, ma anche della negligenza di funzionari ucraini. I russi infatti avrebbero colto l'occasione per colpire un obiettivo militare, perché in uno degli edifici presi di mira si sarebbe tenuta una cerimonia di consegna di medaglie ai soldati ucraini. In Sudan, ora 2 anni fa, il 15 aprile 2023, scoppiava un brutale conflitto tra le forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido, provocando una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Una guerra ignorata dalla comunità internazionale, il cui impatto in termini di sfollamento, cibo, acqua e sanità rischia di precipitare ulteriormente, investendo buona parte dell'Africa orientale e mettendo a rischio milioni di vite. Stefano Leszczynski ha intervistato Filippo Ungaro, portavoce di Italia di UNHCR.
Conflitto pressoché dimenticato, di proporzioni gigantesche, 13 milioni di rifugiati in totale, un sudanese su tre che è sfollato appunto dalla propria casa, e a fronte di questa enormità di bisogni c'è uno scarso interesse a sostenere da un punto di vista finanziario questa crisi. Il nostro piano regionale per il Sudan è finanziato soltanto al 9%.
Le ricadute della guerra in Sudan ovviamente sono a carattere regionale.
Quasi 4 milioni di quei 13 milioni totali che hanno abbandonato le proprie case sono andati a cercare riparo nei paesi limitrofi. Chiaramente questa incapacità da parte della comunità internazionale di risolvere con metodi pacifici i conflitti internazionali non farà altro che continuare ad alimentare questo flusso di persone verso paesi che molto spesso affrontano già per conto loro delle fragilità molto importanti.
Cambiamo scenario e torniamo nel cuore delle celebrazioni italiane della Giornata Mondiale della Terra, Earth Day Italia, che ha accolto l'idea delle Nazioni Unite di celebrare anche la Giornata Mondiale dell'Innovazione. A Roma, alla Casa del Cinema Villa Borghese, si tiene fino a domani Impatta Disrupt, il festival dell'innovability che punta a valorizzare e promuovere un futuro sostenibile. Al microfono di Luca Collodi, la presidente di Acea, Barbara Marinali, interviene sul tema della sostenibilità dell'acqua.
Il valore di questa risorsa è un valore che ancora oggi non si comprende. L'acqua è il bene dei beni, l'unico fattore della produzione che non può essere sostituito. È indispensabile per la vita dell'uomo, indispensabile evidentemente per la nostra agricoltura, per l'agricoltura del mondo, e anche indispensabile per l'industria. Non c'è nessun processo della produzione, nemmeno quelli più avanzati come l'intelligenza artificiale, i data center, che non abbia bisogno in quantità peraltro copiose di acqua.
Presidente Marinali, come si può arrivare a tutelare questo bene?
La tutela del bene io direi che passa attraverso vari livelli, da quelli diciamo individuali a quelli più istituzionali. L'educazione è senz'altro il primo diciamo dei messaggi. Io sarei anche per una nuova comunicazione, cioè di acqua ne parliamo un po' troppo poco e ne parliamo un po' tra operatori. Io sarei per diffondere attraverso una pubblicità anche istituzionale, quindi da parte del governo, il messaggio importanti come il risparmio dell'acqua e l'uso responsabile di questa risorsa.
E in chiusura di giornale una nuova luce nella Basilica di San Pietro. La scorsa settimana sono infatti terminati gli interventi illuminotecnici nella necropoli, nelle sale archeologiche e nelle grotte Vaticana, restaurati anche i monumenti funebri dei papi Paolo III e Urbano VIII, creato un nuovo piano di esodo per la sicurezza. Il servizio di Eugenio Murrali.
La Fabbrica di San Pietro ha realizzato un vero e proprio restauro della luce nella Basilica Papale, un lavoro di innovazione e conservazione che, nell'anno del Giubileo, accompagna i pellegrini in un'esperienza di bellezza, contemplazione e fede, come ha detto il Cardinale Mauro Gambetti, presidente della Fabbrica.
La cura del luogo, la cura come conservazione, ma anche la cura delle persone. Fare questi interventi vuol dire mettere in condizione le persone di gustare, di vivere meglio l'esperienza in Basilica.
Gli interventi, oltre a introdurre nella necropoli e in altri ambienti luci regolabili di ultima tecnologia, hanno restituito con il restauro nuova luminosità ai due monumenti funebri ai lati della cattedra di San Pietro, quello creato da Gian Lorenzo Beranini per Urbano VIII e quello di Guglielmo della Porta per Paolo III. I restauri sono stati descritti in sala stampa dal professor Pietro Zander e dall'ingegnere Alberto Capitanucci della Fabbrica di San Pietro. Il nuovo piano di esodo è stato presentato dall'ingegnere Stefano Marsella del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Italiani.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviani in studio e redazione, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15.